Signore e signori, buongiorno e ben ritrovati con gli appuntamenti dei Trade Detector Caffè, i nostri video podcast settimanali, quotidiani, diciamo un po', chiamiamoli un po' come vogliamo, nel senso che vanno in scena 2 o 3 volte alla settimana. Sono contenuti in formato video e in formato audio, ormai lo sapete, ma lo ripeto per chi magari è nuovo sui nostri canali, quindi vi invito ad iscrivervi al canale su YouTube, in cui trovate la versione in formato video, oppure a seguirci nelle principali piattaforme di podcasting come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, eccetera. Oggi continuiamo a parlare di quello che è successo nel 2022, perché è sicuramente stato un anno da manuale per definire, insomma, quanto irrazionali siano i mercati finanziari. Non possiamo nascondere che è stato un anno difficile per gli investitori, diciamo che i professionisti definirebbero multi-asset, cioè ad esempio gli investitori del portafoglio bilanciato, il 60-40, 60% azionario, 40% obbligazionarie, perché è un portafoglio che sicuramente ha risentito dei ribassi di entrambe le asset class. Inevitabilmente questo ha suscitato domande sul ruolo di un tradizionale portafoglio bilanciato tra azioni e obbligazioni, ha dato anche origine a tutta una serie di miti sugli investimenti dei cosiddetti portafogli bilanciati. Quindi, per aiutare un po' gli investitori a rimanere concentrati sui propri piani a lungo termine, anche in condizioni di volatilità come quella che abbiamo appena vissuto, scusatemi, cerchiamo di sfatare alcuni di questi miti ed evidenziare i vantaggi di un approccio equilibrato e diversificato agli investimenti di lungo periodo, come sempre dopo la sigla. Il primo mito che voglio sfatare, di cui vi voglio narrare le gesta, è il mito secondo cui le obbligazioni dallo scorso anno non offrono più una sufficiente diversificazione dai mercati azionari, perché chiaramente lo abbiamo visto lo scorso anno, sia le azioni che le obbligazioni hanno avuto dei ribassi. Si è trattato in effetti dell'anno peggiore per i rendimenti obbligazionari globali da quando è stato creato un indice da Bloomberg, il Bloomberg Global Aggregate Bond, nel 1990. Quindi per gli investitori cosiddetti bilanciati, 60-40 ripeto, o più o meno giù di lì, 35-65, 50-50, stiamo insomma parlando della stessa cifra, per questa tipologia di investitori il vantaggio principale delle obbligazioni in un portafoglio come questo è proprio quello di fungere da ammortizzatore contro la volatilità dei mercati azionari. E non sorprende quindi più di tanto che da più parti si sia messo in discussione il ruolo delle obbligazioni dallo scorso anno. Quello che è stata una ricerca di Vanguard ha suggerito però che le contrazioni concomitanti dai mercati azionari e di quelli obbligazionari in realtà non sono poi così insolite, lo vedete dal grafico che vi ho riportato in slide, preso da Vanguard, che considera mensilmente dal 1995 le azioni globali e le obbligazioni investment grade, che sono state negative per il 13% del tempo, quindi più di una volta su 10. E si tratta di un mese ogni 7 mesi circa, quindi. Se però allunghiamo l'orizzonte temporale, questi cali congiunti sono stati meno frequenti, perché dal periodo considerato gli investitori in realtà non hanno mai registrato un periodo di 3 anni di perdite in entrambe le classi di attivi. Quindi possiamo dire che da sempre la diversificazione tra azioni e obbligazioni si riprende nel giro di pochi mesi, e abbiamo sfatato anche questo mito sulle obbligazioni inutili dal 2022, scusate. Quindi, nonostante i recenti cali, continuiamo a ritenere che le obbligazioni rimangano la migliore tipologia di attivi per controbilanciare il mercato azionario. Secondo mito è che l'aumento dei tassi nuoce agli investitori obbligazionari. Ora, anche se le aspettative di rialzo dei tassi potrebbero spingere al ribasso i prezzi delle obbligazioni, sempre Vanguard suggerisce che una ripartizione di base in obbligazioni con una copertura globale ha funzionato molto bene per gli investitori diversificati o bilanciati quando i tassi di interesse sono poi saliti rapidamente. Ad esempio, quando i tassi statunitensi erano aumentati di 4,5 punti tra giugno 2004 e luglio 2005, le obbligazioni globali sono state tra i titoli che hanno maggiormente attutito il rischio. Poi ovviamente per quanto riguarda i rendimenti, l'aumento del tasso di interesse comporta anche un aumento dei redditi futuri dei portafogli obbligazionari nel lungo periodo. Quindi la performance a lungo termine degli investimenti obbligazionari è stata in realtà soprattutto ottenuta grazie al rendimento dal reddito e non dai prezzi, come vedete anche dal grafico che vi ho riportato in slide, sempre preso da Vanguard. Questo che cosa significa? Questo significa che abbiamo sfatato il mito della diversificazione obbligazionaria contro le azioni. Quindi investire in obbligazioni funziona per controbilanciare la volatilità delle azioni. Ma noi non investiamo in obbligazioni per comprare un titolo a 10 e rivenderlo a 12. Noi compriamo obbligazioni per la rendita dei rendimenti, soprattutto in una situazione del genere in cui la rendita è molto alta. Ecco perché ancora oggi, nonostante anche i prezzi siano bassi, i rendimenti sono certamente molto buoni per via dell'aumento dei tassi di interesse. Il mito numero 3, di cui abbiamo parlato anche lunedì, quando vi ho accennato al fondo che ha battuto il mercato, è che gli investitori possano prevedere l'andamento del mercato. Queste recenti turbolenze hanno indotto alcuni investitori a ritirare temporaneamente i propri investimenti fino a quando i mercati non si stabilizzeranno. Io ho tantissimi clienti che mi dicono: ma sto aspettando prima di entrare a mercato perché non lo so che cosa può succedere. In realtà la storia ancora una volta dimostra che questa è una strategia sbagliata. Prevedere l'andamento del mercato è impossibile perché i giorni di negoziazione migliori e peggiori si verificano spesso proprio a pochi giorni di distanza. Ad esempio, 5 dei migliori giorni di negoziazione degli ultimi 40 anni, misurati sull'indice MSCI World, si sono verificati sulla scia della crisi finanziaria globale del 2008 e dopo il sell-off del 2020 causato dal Covid, durante anni di rendimenti totali ultra negativi, come vedete nel grafico che vi ho riportato in slide. Ora, le aspettative di una recessione economica quest'anno potrebbero convincere alcuni investitori a non investire, addirittura a disinvestire per ottenere liquidità. Uno dei problemi che questa mentalità comporta è che i mercati azionari tendono ad iniziare a rimbalzare proprio durante le recessioni e non dopo, perché prevedono un ritorno alla crescita dell'economia e degli utili societari. Ecco che cosa è successo lo scorso anno. Il mercato ha scontato una possibile recessione, quest'anno, il prossimo anno che sia. Quindi è molto difficile, non è impossibile, ma è molto difficile che quest'anno il mercato continui ad andare al ribasso. E ultimo, ma non meno importante, gli investimenti alternativi offrono una migliore copertura contro l'inflazione. Quindi l'immobiliare, il valutario, il cash per intenderci, l'oro, le materie prime offrono in realtà una copertura migliore a breve termine, a un anno, contro l'inflazione rispetto alle azioni. Hanno, se vogliamo entrare nel tecnico, un beta dell'inflazione superiore a 1, un beta pari a 1 significa che l'asset si muove di pari passo con l'inflazione. Però investire in oro e nelle materie prime come copertura contro l'inflazione a breve termine ha sicuramente un costo, e questo costo è la volatilità molto più elevata, perché su orizzonti di più lungo termine, 5, 10, addirittura 20 anni, le azioni sono state quelle con la maggiore possibilità di ottenere un rendimento reale positivo, con un livello di rischio inferiore rispetto all'oro e le materie prime in senso lato, anche come vi ho evidenziato nel grafico, sempre preso da Vanguard. Questo significa che investitori di lungo termine che sono preoccupati per l'effetto corrosivo dell'inflazione possono prendere in considerazione un portafoglio con una maggiore esposizione alle azioni a seconda della tolleranza al rischio, anziché ridurre l'asset allocation azionaria. Quindi, tirando un po' le fila, dopo un anno particolarmente difficile per gli investitori cosiddetti all weather, quindi il 60-40, la tentazione di cambiare mentalità la capisco, comprensibilissima. Anche d'altronde gli atleti più bravi vivono dei momenti di incertezza quando sono in crisi, no? Di risultati. Non esistono però dubbi sul fatto che la via del successo finanziario si basa sul rispetto dei principi fondamentali, e questo significa essere disciplinati, mantenere una prospettiva di lungo termine con un portafoglio ben diversificato, con una strategia che abbiamo adottato sulla base dei nostri obiettivi e commisurato appunto agli obiettivi e alle preferenze del rischio di ognuno di noi. Proprio per questo motivo da quest'anno il portafoglio Overperform di Trade Detector è diventato un mega servizio che include al suo interno più portafogli, in modo tale che ognuno dei nostri iscritti sia in grado autonomamente, ma soprattutto consapevolmente, di scegliere le migliori opportunità, i migliori portafogli a seconda di quanti soldi ha da investire, di eventuali piani di accumulo di capitale che può fare, della propensione al rischio, degli obiettivi del proprio investimento e dell'orizzonte temporale a disposizione. Trovate il link di Overperform in descrizione. Io vi ringrazio, noi ci vediamo la prossima settimana, perché questo sabato, il sabato economico, sarà a cura di Andrea e di Michele. Buona settimana a tutti!